Conte chi vi parla è Claudio Simeone con la trasmissione Magistra Guarneria Paganesimo. Siamo qui con Francesco, vi ricordo che sono Claudio Simeone, mi indirizzo a Piazzale Parmesano 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poesisti, casa postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, prima di iniziare la trasmissione, io volevo fare un piccolo appunto per i nostri radioascoltatori che seguono la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Tanti anni fa, circa 30 anni fa, no, cioè, sono tanti 30 anni, è una vita diversa, io facevo parte dei gruppi della sinistra extraparlamentare, no? E vabbè, al di là di tutto quello che si racconta, sono tutte stupidaggini in realtà. E uno dei miei lavori più grossi era quello di analizzare qual era la struttura internazionale delle grandi multinazionali e dei grandi tramaccioni a livello mondiale, dal SIM al Fondo Monetario e a tutto il resto. Ora, so benissimo le leggende che scorrono fra Opus Dei, SIM, tramacci, soldi che girano, potere, traffici di droga, ce n'è di tutti i colori e ci sono decine e decine di organizzazioni segrete che lavorano, tramacciano, manacciano, smanettano, gli stati poi hanno la loro e per questo c'è anche la mafia all'interno dello Stato che si viene a inveicolare con l'altra, insomma è tutto un grande casino e diciamocelo chiaro, sarà sempre tutto un grande casino, vita naturale durante, cioè noi uomini che viviamo la nostra vita nella società in cui viviamo siamo sballottati all'interno di tutta questa gente che tramaccia. Ora, se noi ci mettiamo a fare gli studi su tutti i tramaccioni che abbiamo, alla fin fine passiamo la nostra vita per riuscire a neanche a cominciare a mettere in ordine. Allora, tanto vale che noi invece ci curiamo la nostra vita, la nostra esistenza e ci diamo un indirizzo all'interno del quale agire nella società in cui viviamo. È inutile che io mi metto, Claudio Simeoni, ad analizzare ciò che fanno i servizi segreti italiani. Cioè, io chi sono io? Sono io un coglione che parla da una radio, che scrive qualche testo, che ha delle idee filosofiche e religiose e là mi fermo. Per cui è inutile che mi metta a fare queste robe. Chiamiamoci per ciò che siamo. Siamo persone singole che subiscono i flussi della vita, i flussi, i riflussi, le batoste, gli tsunami, gli uragani della vita e della nostra esistenza. E allora, siccome questi ci saranno sempre, ci saranno sempre gli uragani, ci saranno sempre i tsunami, ci sarà sempre qualcuno che dichiara guerra, ci sarà sempre qualcuno che organizza la mafia, ci sarà sempre chi organizza le rapine, ci sarà sempre il partito politico che farà questi o quei tramacci, sempre noi troveremo queste cose, è inutile che le inseguiamo. Guardiamo la nostra vita e organizziamo la nostra vita su queste cose, cioè sulle nostre cose, sulle cose che per noi sono importanti. La vita va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico, per cui è inutile che noi ci pensiamo diversi da quello che siamo. Ricordatevelo questo, vi dico, 30 anni fa io lavoravo per fare questo. E vi assicuro che è un gran casino, ma veramente un casino. Si potrebbe dire, senza che nessuno mi possa smentire, che tutta l'economia mondiale, tutto il giro di soldi, tutto il potere, si basa sul traffico di droga. Nessuno mi potrebbe smentire su una roba del genere, sull'illegalità. Cioè l'illegalità è l'elemento fondamentale su cui esiste la legalità, su cui esiste lo Stato democratico. Fate voi, è un gran casino, vi assicuro che è effettivamente un gran casino. Lasciate perdere ste robe e cominciate a guardare la vostra vita in relazione al mondo in cui viviamo, perché altrimenti sarete sballottati, diventerete spettatori, diventerete tifosi per questo, per quel partito, per questo, per quella fazione, per i servizi segreti di uno contro i servizi segreti dell'altro, per uno Stato che è in guerra con un altro, e tutti i tramaccioni tramacceranno e tutti vi chiederanno di essere i loro tifosi. Francesco, spero di...
Sì, no, ma infatti una cosa che per me è importante ribadire, che le cose devono avvenire non tanto per motivi più o meno logici, perché non esiste una logica assoluta, ma esistono in base al nostro sentire, al nostro gusto e disgusto. Cioè, questo io lo ripeto spesso, perché molte volte le intuizioni fatte a pelle, e chiamiamole intuizioni o illuminazioni come volete, sono significative. Molte volte per fare delle scelte non serve avere letto, studiato o accumulato, come un termine che usa Claudio, accumulato informazioni. Molte volte basta l'istinto, basta la capacità di intuire o di percepire. Perciò non dobbiamo vivere con la paura di un nemico, nascosto, occulto. Perché come tutte quante le cose, i sistemi hanno sempre una capacità di autoequilibrio. Quello che è fondamentale è la capacità sempre del singolo, della persona, e in certi casi anche dei popoli, delle piccole comunità, di vivere. Cioè nel senso che lavorare per contrapposizione o lavorare sotto la paura che qualcuno faccia qualcos'altro è assurdo. L'importante è che noi ci muoviamo, cioè l'importante è che non ci fermiamo di fronte a ipotetiche o reali minacce, ma che siamo capaci di combattere. Cioè nel senso che di fronte a una lotta titanica l'antico guerriero non si ferma, combatte, pensa che deve combattere. Certe volte si dice che bisogna combattere anche su posizioni perdute, vabbè, ma per me non esistono posizioni perdute. Esistono cose che si sente di dover fare, che vanno fatte, certo vanno fatte con intelligenza. Perciò quello che è sempre fondamentale è quello di non combattere contro l'oscurità, come diceva qualcuno, ma di accendere una lucerna, cioè di accendere noi stessi, di essere vivi. Che attorno a noi ci sia l'oscurità, bene, sono gli altri che scelgono di vivere l'oscurità, sono gli altri che sono nell'oscurità. Perché io devo combattere un'oscurità così ampia? Io accendo la mia luce. Se molti altri faranno così, al di là che poi gli altri non lo facciano, non me ne frega niente, cioè nel senso che io non combatto per gli altri, non faccio il salvatore, non faccio l'illuminatore, non sono un detentore di verità, non sono un portatore di niente, porto solo la mia vita, io accendo la mia lucerna, io compio la mia vita, io realizzo quello che desidero, quello che a me piace, rifiuto quello che provo disgusto, ma non combatto contro l'oscurità. Io accendo la mia luce, e va bene, se gli altri non lo fanno io non sono certo lì a ricordarlo, non sono certo il buon samaritano, non sono certo quello che va a aiutare, certo, sono certo quello che ha una verità da predicare, ma faccio le cose per cui mi piace vivere e le cose che sento giuste, le cose per cui provo gusto, per cui provo desiderio, quello che appunto il mio istinto, quello che la mia vita, il mio desiderio fa. Poi che si trovino accordi o disaccordi è un problema secondario per me.
Sì, anche perché vi dico, milioni di tramaccioni tramacciano effettivamente. E l'unico modo per bloccare i tramaccioni, impedirgli di agire, è quello di agire alla luce del sole. Ti assicuro che sia intoccabile.
Ma se noi abbiamo, se noi prendiamo ad esempio e dovessimo cercare di osservare la nostra realtà, tutte le interferenze che ci sono fra i miliardi di animali, di piante, di sostanze che ci sono, cioè noi dovremmo essere terrorizzati da questo, eppure noi riusciamo a vivere, cioè nel senso, perciò noi vediamo che la vita per sua natura è complessa. Vedete anche le ricerche che fanno per cercare di stabilire i geni, si può dire che poi pochi geni sono determinanti, che sono gli imprevisti, benissimo. Di fronte alla molteplicità delle cose non ci si deve fermare. Cioè, noi non abbiamo bisogno di conoscere il nostro patrimonio del DNA per vivere. Noi non abbiamo bisogno di conoscere la composizione dell'ossigeno. Sappiamo che i nostri polmoni respirano meglio o respirano peggio. Di conseguenza è importante che noi viviamo, che non stiamo a chiederci perché dovremmo analizzare delle cose, perché si può analizzare una cosa se reputiamo fondamentale per la nostra esistenza. Ma il fatto che il sole sorga, al di là che qualcuno sia perché c'è una combustione di tipo atomico o al di là per qualche altro motivo, il sole sorge, e il fatto che io conviva come specie con il sole mi permette di vivere meglio, al di là della natura stessa del sole. Perciò le cose che sono attorno, e però esistono tutta una serie di legami, perché se noi parliamo dell'importanza ad esempio dell'eliosfera, potremmo andare a lungo, però non abbiamo bisogno di discutere dell'eliosfera, cioè sappiamo che ci fa vivere.
Sì, vabbè, intanto si stanno sciogliendo i ghiacci del polo a una velocità impensata, non è vero impensata, perché già un matematico del 1800 l'aveva già preannunciata, ma tanto era un povero idiota, per cui quel matematico lasciamo perdere. E il Rio dell'Amazzonia è in secca, una cosa folle, cioè una roba fuori di testa, cioè che il Rio dell'Amazzonia fosse in secca è una cosa impensabile, eppure semi in secca. Qualche uragano in più si sta abbattendo, poche cose, la corrente del Golfo si sta un pochino rallentando, sì, sono pochissime cose, ma il mondo attorno a noi sta cambiando, e sta cambiando proprio per le azioni che noi stiamo facendo. E se non ci rendiamo conto che salvaguardare la nostra vita, agire in funzione di noi stessi è importante, cioè effettivamente potremmo fare un elenco di tutte le cose che esistono, però alla fine non ricaviamo assolutamente niente. Cioè, diventiamo dei tifosi, e basta.
Sì, ma d'altro modo, sai, elencare le cose è sempre un discorso di numerare. Vabbè, una volta che le hai elencate ti accorgerai che non le hai numerate tutte.
Esatto.
A questo punto l'importante è comprendere le cose che noi reputiamo importanti e che sono importanti. L'importante è fare delle scelte. Ma le scelte non possono essere state lì, passare la vita a fare un inventario di elementi, che poi questi elementi cosa servono per la nostra esistenza. L'importante è avere la capacità di utilizzare le informazioni, di avere delle fonti di informazioni, di sapere sintetizzare informazioni, creare legami imprevisti, fantasiosi.
C'è stata una scuola di filosofia che si chiama Scuola di Vienna, fra i quali uno dei massimi esponenti era Popper, i quali sono messi ad analizzare la storia per riuscire a capire come prevedere i flussi storici. Beh, è inutile che vi dica che è stato un grande fallimento. Perché questo? Perché la storia obbedisce a caratteri emozionali e caratteri intuitivi che nessuna razionalità è in grado di determinare. Certo, i grandi movimenti economici, le grandi strutture sociali sono in grado di dare degli imprimatur, però ciò che mette in moto le cose appartiene a un intimo talmente profondo dei soggetti, e davanti a questo la scuola di Vienna è stato un fallimento e resterà un fallimento proprio per ricordarci di questo.
Sì, sai, sempre come sociologo che studia gli altri che fanno le cose, cioè esatto. Alla fine tu non vivi, sì. Vivi l'osservare gli altri.
Certo, gli altri diventano le cavie su cui lui si fa i suoi studi.
Sì, poi la storia si fa una volta che è passata.
Esatto, la storia si studia dopo si cercano i meccanismi, però ricordatevi, i meccanismi emozionali sono quasi sempre impossibili da identificare, anche perché, come dice Marx, è vero che la guerra fra nord e sud degli Stati Uniti è avvenuta per questioni economiche, perché il nord industriale aveva bisogno di manodopera, però effettivamente chi ha mosso le emozioni della persona, cioè chi è stato in grado di mobilitare, non è stato i bisogni dell'industria, sono stati i bisogni emozionali delle persone, al di là che fosse giusto o che non fosse giusto. Poi qualcuno aveva bisogni emozionali, qualcun altro i soldi, qualcun altro ci metteva questo, qualcun altro un altro, un altro un altro. Per cui quando ho fatto un'analisi di come è avvenuta quella guerra o altre guerre, troverete la coincidenza di decine e decine di fattori.
Esatto.
E allora metterete l'accento su uno o sull'altro, però vi sfuggirà l'insieme, e questo è un errore gravissimo.
Sì, anche perché appunto star lì e cercare di capire quando sono gli elementi di un fatto, quando il fatto è accaduto, è secondario. Cioè, l'importante è da questo fatto come sono cambiate le cose, cioè, perché la storia, purtroppo noi abbiamo libri di testo che cercano di sintetizzare centinaia di anni in due righe, però se noi andassimo all'interno di questa storia comprenderemo moltissime altre cose, che il numero degli elementi intervenuti, dei fattori, della somma di tutti i fattori, è una cosa impossibile da fare.
Esatto.
Allora potremo apprendere dei sistemi per mobilitare le cose, per mobilitare le energie, per indirizzare verso quello che ci piacciono. Però la storia appunto è passata, ci può dare uno spunto, ma la storia non è maestra di insegnamento, assolutamente, non dà nessun insegnamento.
Ci può dare insegnamenti, cioè possiamo prendere tutta una serie di cose che ci possono aiutare, però alla fin fine siamo noi che dobbiamo agire nella quotidianità, cioè siamo noi i protagonisti della nostra vita, e questo è importante che noi ce ne rendiamo conto, perché altrimenti guardando sempre di fuori, guardando l'attività dei servizi segreti, delle strutture economiche, degli industriali, dei commercianti, delle strutture internazionali, dell'Unione Europea, di tutte le strutture che agiscono all'interno dell'Unione Europea, perché ci sono strutture, sottostrutture, ci sono strutture elette, sono strutture rappresentative, strutture economiche che agiscono, cioè è un casino, ma veramente un casino, cioè effettivamente, guarda, la roba da mettersi, cioè se uno analizza tutte queste robe, mettersi la roba manda i capelli, perché effettivamente c'è struttura, sottostruttura, sottostruttura. E ricordate che una struttura segreta ha un obiettivo principale, è quella di piazzare il suo uomo là dove pensa che sia importante piazzarlo. Però al di là di questo, più di tanto non riesce a fare. Perché? Perché le cose alla fin fine si manifestano dopo pubblicamente. Per cui è la faccia pubblica che riesce a manifestare, che riesce a costruire, che in realtà è quella che ti sposta le strutture emotive della gente da una parte o dall'altra. Allora, il pagano politeista cosa fa? Il pagano politeista organizza se stesso al fine di agire in maniera proficua nella società in cui vive. Questa società ha trovato nascendo e questa società deve organizzarsi. Francesco,
beh, penso che insomma, elementi sono stati inseriti.
Va bene, parliamo allora della nostra grande fatica. Cioè, in realtà spostare una statua di quasi 300 kg è una fatica notevole. Intanto ringraziamo tutte le persone che ci sono prestate, che sono arrivate all'improvviso proprio per aiutarci a fare questa operazione. Abbiamo messo sull'altare sacro, presso il bosco sacro di Jesolo, è la prima statua. Si tratta della figlia di Pallante e Stige, ed è Nike, Vittoria. Una statua che fu Vittoria come simbolo, al di là poi di quella che è la mitologia, fu il simbolo delle antiche civiltà e fu uno degli ultimi simboli rimasti proprio di Roma antica. Per cui diciamo che, al di là che sia la nicchia, diciamo, l'imitazione della nicchia di Samotracia contenuta al Louvre, rappresenta l'inizio partendo dalla fine, da dove la storia dei pagani era rimasta in sospeso. Abbiamo dovuto portarla, ringrazio naturalmente tutte le persone che sono accorse, cioè, dall'oggi al domani riuscire a chiamare la gente, insomma sono arrivati, tutto sommato è stata una buona mobilitazione, Francesco,
sì.
E non c'era una mano di troppo, tutto sommato, tutti quelli che sono arrivati.
Qualche mano in più.
Qualche mano in più, sì, vabbè, ma comunque in ogni caso siamo riusciti a fare tutta l'operazione con un po' di arrangiarsi, un po' di fortuna, un po' di questo e di quello, insomma. 300 kg è stata tanta. Francesco ha organizzato la processione. Francesco, se vuoi raccontare tutto
il discorso. Come sapete, appunto, noi Claudio si è preso la parte più comoda, è andato direttamente al bosco sacro a occuparsi del ricevimento e noi siamo partiti appunto qua da vicino alla radio con la statua. Logicamente abbiamo fatto una vera processione sacra perché purtroppo o per fortuna il furgone non poteva correre più di tanto e di conseguenza da qua a Jesolo abbiamo fatto veramente una bella colonna, soprattutto nella parte della Venezia a Jesolo. La roba più divertente è che il trasporto è stato fatto con un furgone con i vetri trasparenti, perciò ogni volta che il furgone veniva accostato, superato, illuminato dagli abbaglianti, le persone si vedevano le ali della nicchia di Samotracia, appunto, che spostavano, che uscivano, che si vedevano, si intravedevano dal furgone. E la statua, posso dire che io che me ne sono occupato anche poi una volta installata della pulitura, è una statua ben realizzata anche nei minimi dettagli. Ed è una statua veramente grande, una statua bella. Claudio appunto quando diceva che questa statua è un nuovo inizio o una ripartenza, si riferiva a un fatto storico molto importante. Nell'ultimo periodo dell'impero romano ci fu il contrasto tra l'imperatore cristiano e il senato pagano. E nel senato pagano c'era una statua della Vittoria. Simmaco fece un'orazione in difesa all'altare della Vittoria ed è considerato da moltissimi, anche storici, l'ultima manifestazione pubblica in cui un'istituzione pagana si scontra ufficialmente con il cristianesimo. Dopo di quello il senato diventa cristiano e non ci sono altre possibilità. Perciò passa dalla storia proprio come questo fatto, l'orazione sull'altare della Vittoria di Simmaco. E il fatto stesso che la statua poi venisse da Roma, perché appunto non è di produzione locale ma è stata realizzata a Roma, il fatto stesso che fosse una Nike ci dà un po' anche della continuità del paganesimo, cioè nel senso che da una battaglia pubblica, perché poi il paganesimo non è che sia scomparso o stato cancellato dalla storia o che sia sparito, è diventato più culto, sommerso, è andato sotto, è stato appunto nel sottosuolo, chiamiamolo così, nelle radici d'Europa. E è riemerso, e in certo senso questo fatto che noi abbiamo, diciamo casualmente, usiamo questo termine che poi sappiamo che il caso non esiste, scelto questa statua, è quasi un ricollegarsi a questa antica battaglia, a quando appunto Simmaco sosteneva che la forza di Roma era la capacità di venerare i propri dei, le proprie origini, e che la potenza di Roma, la grandezza della città, derivava dal fatto che fosse ancora venerato la statua della Vittoria. Noi siamo ripartiti appunto dalla Nike proprio per dire che il paganesimo ha questa continuità, non ha questa interruzione, che la lotta che Simmaco e gli altri pagani fecero in quel periodo è la stessa che facciamo noi, cioè nel senso che nulla è cambiato in quanto il monoteismo è sempre presente. La statua è stata collocata nel bosco sacro con una piccola cerimonia di consacrazione. Chi va sulle mailing list del paganesimo italiano troverà alcune fotografie realizzate con un po' di problemi tecnici.
Sì, Francesco ha messo tutta una serie, una decina di fotografie scattate al buio, cioè mentre stavamo installando la statua sul gruppo Paganesimo, e ci sono state aperte anche delle pagine su federazionepagana.it, per cui può leggersi, insomma, anche.
Sì, io ho anche realizzato un piccolo filmato del rito di consacrazione che poi non ho fatto tempo a passare a Claudio, che comunque lo porterò, e nel filmato si vede qualcosa di più, insomma, però posso dire che la statua è una statua che veramente ben si colloca all'interno del Bosco Sacro, ed è una statua appunto che tutti quanti, le persone che hanno partecipato alla sua collocazione, alla sua consacrazione, hanno trovato veramente bella. E posso dire che il fatto stesso anche del trasporto, perché l'ultima parte l'abbiamo trasportata a mano praticamente, nel senso utilizzando un carretto, è stata un po' più bella, perché in mezzo al bosco si è passata appunto con questa statua, e tutte le persone che hanno partecipato sono state contentissime di essere presenti, al di là della fatica, dello sforzo, dell'impegno, e soprattutto hanno veramente trovato bella questa statua. Io non so le reazioni che sono state dei vicini al Bosco Sacro, perché appunto non ho ancora avuto occasione di parlare con il Flamine appunto di questa cosa. Abbiamo già anche l'abbiamo già consacrata la sera stessa con un piccolo rito, proprio il più sintetico, il più pregnante e breve possibile, perché tenete conto che chi è partito da lontano come me ed altri siamo arrivati a casa che erano quasi le 2:30, perciò insomma
sono
partiti alle 6 del pomeriggio, insomma.
Poi gente a mattina doveva andare a lavorare, per cui era un bel massacro, insomma.
Però nonostante tutto questo il rito è stato veramente bello, proprio perché c'è stata questa, diciamo, partecipazione corale delle persone, sul fatto, tenete conto, che non avevamo nessuna leva, non avevamo nessun rimorchio, non avevamo nessuna struttura particolare, stava fatta a mano, stava proprio scaricata proprio di peso dal furgone e portata.
Se non ci fosse stato Archimede quella volta avremmo fatto molta più fatica, ma d'altronde.
E perciò il prossimo rito, che si terrà nel Bosco Sacro di Jesolo, ci sarà anche questa nuova compagna, questa compagnia, questa presenza che, per chi non l'ha vista, merita di essere osservata, e proprio perché è una statua più realizzata, e perché effettivamente io lo ricordavo anche agli amici che erano lì venerdì sera. Ricordiamo che nel paganesimo esisteva la teurgia, che era l'arte, la capacità, l'abilità di persone di rianimare le statue. E logicamente le statue, come tutte le cose, hanno un'anima, la capacità degli individui di fondersi e di entrare in contatto, e poi creano una nuova entità. Se io penso che hanno fatto un convegno proprio in questo periodo in cui si parla delle egregore, cioè l'egregore è quella energia che viene data dalla sommatoria delle persone che partecipano a qualcosa. Questa energia logicamente viene a essere fissata, viene a essere collocata in qualcosa. Io posso dire che questa statua di Nike, da noi trasportata, da noi consacrata, da noi voluta, da noi lungamente attesa, comincia ad avere una sua anima. E sarà certamente una compagna interessante, divertente e bella per i prossimi riti.
Comunque, un'altra cosa importante da dire, al di là del fatto religioso oppure semplice, è quei quattro soldi che abbiamo raccolto con la Federazione Pagana, perché si tratta effettivamente di quattro soldi, sono stati spesi per questo, cioè i soldi delle iscrizioni alla Federazione Pagana, i piccoli contributi che abbiamo tirato su, avevano una funzione, cioè erano in funzione della costruzione dell'altare pagano. Attualmente la costruzione dell'altare pagano procede a mano che raccogliamo quei piccoli soldi, cioè noi non avremo mai grande disponibilità di denaro, tanto per essere chiari, avremo sempre i piccoli contributi delle persone che vivono con passione quello che stiamo facendo, ed è con quella passione in realtà che andiamo a costruire quello che è l'altare pagano. E il fatto stesso di essere riusciti a raggiungere questo obiettivo, per quanto parziale sia, perché l'obiettivo deve essere ancora portato avanti ulteriormente, è una dimostrazione della nostra volontà di continuare su questa strada, perché mi presenta Francesco che c'è la volontà di tutti noi.
Sì.
Noi stiamo per concludere il nono anno di trasmissioni radiofoniche, le persone che ci sono vicine hanno vissuto un sacco di contraddizioni, hanno vissuto un sacco di battaglie, alcuni da queste contraddizioni non sono ancora uscite, cioè esiste un comportamento eroico delle persone che è stato effettivamente encomiabile, cioè che è stato notevole. Cioè, il paganesimo colpisce la struttura delle emozioni delle persone, per cui noi non avremo mai le masse che ci vengono, le 50.000 persone che fanno a quelli che vedono la Madonna. Cioè, noi abbiamo delle persone vicine che attraverso tutta una serie di sforzi modificano loro stessi e la loro capacità di leggere il mondo, per cui abbiamo vicino effettivamente degli eroi, cioè degli eroi che sono nati, educati nel cristianesimo, nella società in cui viviamo, e che sono riusciti a modificare se stessi, spesso trovandosi dei casini attorno, non indifferenti. Per cui il fatto stesso di avere questa persona, noi siamo estremamente felici, perché tutte queste persone sono persone che hanno avuto un percorso, cioè hanno avuto un comportamento eroico e ancora oggi hanno delle difficoltà, e alle quali naturalmente facciamo tutti gli auguri, perché modificare la struttura emozionale delle persone, riuscire a concepire che il mondo è un ente vivente nel quale siamo immersi, è forse il più grande capolavoro che siamo riusciti a fare in questi 9 anni, sia di radio, sia di internet, sia di quello che è stato diffuso. E questo dobbiamo riuscire a capire. La NIC in realtà rappresenta un'altra tappa del nostro cammino, ed è un cammino per le persone che vi hanno partecipato, e in fondo quella statua è anche un po' di anima di quelle persone, c'è un po' di tutti noi dentro.
Sì, infatti appunto la scelta appunto di una statua è proprio perché il paganesimo ha un ricollegarsi che è dovuto alle forme, cioè nel senso, alle forme significa che tutte le persone devono osservare, non è l'accettazione di principi, di canoni, di valori, non sono obblighi, non ci sono parole da eseguire, ma c'è sempre l'invito che noi facciamo, ripetiamo, di osservare. E la statua è la capacità prima di tutto delle persone di modellarla, degli artisti o di chi ha una sensibilità di modellare qualcosa, di dare forma a quello che percepiscono, a quello che sentono, e dare forma a una forma che è comunicante. Logicamente l'immagine, le forme sono sempre evocative di qualcos'altro, cioè sono un collegarsi, sono un richiamarsi, sono un ricordare qualcosa. Perciò la NIC di Samotracia, quando uno la osserva, cercherà di comprendere anche la cultura che gli è dietro. E la cultura che è dietro la NIC di Samotracia, la religione che gli è dietro, non è certo il nostro principio darla, saranno le persone che andranno a cercarsi le informazioni, che andranno a cercarsi le notizie, che scopriranno quanto erano le forme, quanto erano le divinità, quanto erano molteplici anche le forme di manifestazione degli dèi. E usare le statue è una forma di idolatria, nel senso che molte volte si usa il termine idolatria nel senso negativo o spregiativo, ma in realtà l'idolatria permette di rendere concreto un qualcosa che è tangibile. Fate esempio una cosa che io invito sempre a fare alle persone quando è possibile, ma è quello di toccare le cose, cioè nel senso,
guarda che concretizzare ciò che è tangibile non è idolatria, è esattamente il contrario.
Sì, ma l'idolatria di solito viene presentata come qualcosa di negativo. Cioè l'idolatra che ad esempio ama o gli piace una statua, un oggetto, una montagna, un albero, è sempre visto perché non è spirituale, perché non è staccato, perché non è immateriale. In realtà dobbiamo capire che quando si parla di immateriale, tipo un principio, un valore, cioè quando si parla ad esempio dell'amore cristiano, cioè l'amore cristiano è un'applicazione puramente concettuale, puramente di masturbazione cerebrale.
È un'illusione. Cioè è qualcosa di peggio veramente.
Sì, cioè noi dobbiamo sempre essere attenti alle cose tangibili. Soprattutto il fatto di una forma data di una statua ricorda sempre che noi viviamo in un mondo in cui la forma è essenziale, in cui noi comunichiamo tramite la forma, perché al di là delle parole che potremmo dire, al di là dei pensieri che potremmo fare, noi non comunichiamo i nostri pensieri, molte volte rimangono reconditi, nascosti nell'inconscio o nella mente. L'immagine permette di comunicare un qualcosa, anche perché l'immagine, come una NIC di Samotracia, si ricollega a tutta un'antichità, a tutta una tradizione, cioè non è priva di fondamento, non è priva di radici. Perciò l'importante, l'idolatria è sempre un chiamarsi a qualcosa, perché idolatria è anche l'ammirare una montagna, è anche osservare un fiume, è anche amare una pianta, perché proprio richiama al mondo del sensibile, al mondo del tangibile, al mondo del percettibile e al mondo del comunicabile, perché i nostri pensieri potrebbero essere così astrusi che non sono comunicati, però se noi realizziamo un qualcosa di concreto riusciamo a comunicarlo, a farlo percepire.
C'è una cosa a dire della vittoria, cioè della statua della vittoria. La vittoria è un personaggio che si manifesta nelle azioni, cioè come fine delle azioni delle persone. cioè Vittoria praticamente consegna l'alloro alla persona che ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissata. Vittoria non ti spinge a raggiungere l'obiettivo, non ti dà energia. Vittoria è sull'obiettivo che ti sta attendendo e ti sta dando la corona del vincitore. Questa vittoria in realtà è un titano che si separa da quello che è l'intento, da Fanete, ciò che nasce dall'uovo primordiale, e che attende le persone che portino a termine i loro progetti di vita. Per cui non vi aiuta nei progetti, ma vi aspetta per darvi la corona della vittoria. Ed è importantissimo questo concetto dal punto di vista religioso, perché significa che è inutile che preghi vittoria. Vittoria è là sull'obiettivo che tu devi raggiungere, cioè l'obiettivo per cui ti devi organizzare per arrivare. Quando tu arrivi, lei ti dà la corona, dice sei arrivato, ce l'hai fatta. Ed è questa divinità in pratica che ci sta attendendo da qualsiasi parte, e sotto la forma di Ecate ci sta attendendo anche nella morte del corpo fisico, ma questo è un altro discorso, è un po' più complesso.
Sì, ma infatti appunto il concetto di vittoria è un concetto che ha a che fare più che altro con i singoli, cioè nel senso che la vittoria è la capacità di qualsiasi persona con animo eroico di combattere, di agire, di fare, di intervenire, di essere presente e di cercare le cose in cui si riconosce, che sente. La vittoria appunto non ti aiuta in questo senso, cioè sono altre le divinità che ti accompagnano nel tuo percorso. La vittoria dice chiaramente, dice che l'obiettivo è stato raggiunto. Logicamente non esiste un'unica vittoria, non esiste un fine, non esiste un traguardo, ma ogni traguardo è una nuova partenza, e ci saranno sempre nuove vittorie pronte. Certo. L'importante è appunto ricordare questo, che noi non dobbiamo pensare che ci sarà la vittoria che ci aiuterà, ma che la vittoria sarà il fatto che noi siamo riusciti. Poi noi vinciamo sempre, perché soltanto rimanendo fermi perdiamo, soltanto rinunciando perdiamo. D'altronde il monoteismo è la religione della rinuncia, noi diciamo di non rinunciare a niente, e già nel non rinunciare è già una vittoria anche questa. Perciò appunto simbolicamente il stato della vittoria dice questo a tutti i pagani: non siamo noi che vi riconosciamo la vittoria, ma siete voi che dovete percorrere quello che voi sentite nel vostro animo per realizzare la vostra vittoria, e quando avrete vinto la vittoria comparirà.
Già, va bene, e così abbiamo messo la prima strada. Sì, vabbè, dobbiamo portare anche la colonna, poi dobbiamo missare la vittoria sulla colonna, sarà un'altra impresa.
A meno che non sia una variante sulla colonna.
A meno che non faremo una variante, ma qualcuno sta già facendo i grandi progetti delle strutture e delle carrucole, cioè che ogni carrucola dimezza il peso, per cui mettendo due carrucole libere rispetto a due carrucole fisse si può arrivare al peso di 130-120 kg, per cui si può riuscire anche a tirare su quel palanco, infilargli la colonna sotto, ma questo diventa molto più complesso per i nostri pochi e scarsi mezzi, ma sai qualcosa faremo, anche perché sono talmente tante le cose da fare che quando non sei in grado di farne una, l'importante è che ne fai un'altra, non che non fai niente, ma che fai un'altra, e così via, cosa dopo cosa, sedimenti il futuro, costruisci il futuro. Va bene.
Anche sempre questo. L'ipotesi di utilizzare la colonna riservandola al Dio sconosciuto.
Sì, esatto, che non è una cattiva idea, infatti.
Sì, perché un pantheon, un pagano sempre aperto, non è chiuso, non è limitato, non ha confini.
Cioè, anche perché, Francesco, diciamocelo chiaro, se noi prendiamo tutte le antiche divinità, è vero che le varie culture hanno tentato di trovare l'interpretazione, no? Per cui Giove, Zeus, Dievas sono la stessa cosa, in realtà non è vero. Cioè,
sono cose diverse.
Noi sappiamo che esiste una percezione soggettiva da parte dei singoli individui e delle singole culture di un immenso che le circonda. Ora, percepire l'immenso significa percepire una parte dell'immenso, però basta una piccola angolazione diversa di una cultura da un'altra che si percepiscono dei fattori in più o dei fattori in meno o dei fattori diversi. Pertanto anche se Zeus e Giove sono uguali, cioè sono assimilabili, però non sono la stessa cosa, perché sono due modi di concepire il mondo, di concepire l'universo, di concepire la vita, che sono diversi. Certo, è lo stesso oggetto di cui parliamo sempre dell'atmosfera, però ha una percezione soggettivata all'interno del sistema sociale che è diversa, per cui Giove è immenso quanto Zeus è immenso, ma Giove e Zeus sono diversi pur essendo riferiti allo stesso oggetto.
Sì, poi se il tentativo di unificazione appartiene sempre purtroppo alla comparsa del monoteismo, cioè nel senso che nell'antichità questi problemi non erano molto sentiti, non percepiti, no, erano secondari.
C'era il tentativo di riuscire a capire di cosa si stava parlando, più che altro.
Sì, ma era un problema solo di comunicazione, esatto, di comprensione. Esatto. Cioè, ma poi logicamente si cercavano le assonanze sulle cose, ma poi si riconosceva che era una cosa diversa.
Esatto.
Cioè si cercavano le affinità, le cose che potevano farti comprendere al mondo culturale. Cioè, a uno che si recava, ad esempio, in Egitto, vabbè, si diceva il dio Min, come fatto il dio Min assomiglia a dio Pan, cioè era solo un problema di comunicazione, volontà di unificare.
No, non la volontà di appiattire, ma la volontà di riuscire a comprendere quelle che erano le assonanze per riuscire ad andare avanti, perché bene o male una cultura con un'altra viene ad integrarsi. È chiaro che dopo le cose cambiano in continuazione, cioè noi abbiamo delle figure che si modificano anche col tempo. Però la loro modificazione non appartiene all'oggetto in sé, cioè alla divinità, appartiene alla capacità dell'uomo di leggerla e di utilizzarla nella loro vita quotidiana, perché le divinità sono oggetti d'uso, se vogliamo, cioè noi usiamo le divinità per vivere, ricordate, non è una cosa astratta, è un oggetto materiale la divinità. Ciò che anticlericale e atei non capiranno mai questo, cioè non capiranno mai la sacralità della vita, questo capisco voce, cioè non riusciranno mai a capire che la vita è l'oggetto sacro di cui noi parliamo.
Però ormai i laici sono una forma in via di scomparsa. Esistono solo i laici di sua santità ormai,
ho letto alcuni articoli di Scalfari che si mette le mani nei capelli, sembra che addirittura chiamarsi laici nel senso dei laici atei o anticlericali sia un'offesa, insomma. Addirittura ho visto dei laici, degli anticlericali più cattolici dei cattolici, sì. Cioè, esprime una moralità cattolica in disprezzo della vita. Ho visto gente.
Problema, ad esempio, che l'ultimo tipo di, sai, Don Efre, tratto di teologia, dice: il problema è che qualche anticlericale, qualche ateo, pensa che la figura di Cristo sia una figura buona,
sì,
o che ci sono i principi buoni. Cioè, alcuni atei intelligenti, purtroppo pochi, non in Italia, hanno compreso questo, che non esistono principi buoni nel monoteismo.
Ti dico, io ho ascoltato Angela, il figlio, no? Cioè, il figlio di Angela che fa delle trasmissioni di archeologia, e parlando degli uomini primitivi ha detto: all'inizio gli uomini erano così. Cioè, un archeologo che viene a dirmi, parlando di uomini antichi, cioè degli uomini che cominciano a emigrare dall'Africa, all'inizio gli uomini è così, io mi metto le mani nei capelli. Cioè, come se non ci fosse una cultura d'accumulo di altri miliardi di anni con una modificazione della struttura del DNA. Noi abbiamo che due geni della struttura del DNA, viene uno 36.000 anni fa e un altro 5-6.000 anni fa, per cui c'è una modificazione di evoluzione in tempi recentissimi, cioè in tempi brevissimi per quanto riguarda l'evoluzione. Ebbene, questo imbecille dice che all'inizio l'uomo aveva così, cioè non aveva sentimenti, nasce il sentimento, nasce questo. Cioè, questo imbecille non si rende conto, questa propaganda è un'idea creazionista. Cioè, l'uomo è stato creato da Dio, e allora all'inizio che l'uomo è stato creato da Dio comincia a sviluppare i sentimenti. E gli altri 2,5 miliardi di anni? Io ho qui un articolo, fra le altre cose, in mezzo a tutto questo casino che sono riuscito a tirar fuori, vediamo un attimo se mi viene fra le mani, ma dubito perché ho fatto un macello veramente, in cui si dice a parte il bastone da passeggio del gorilla, così cammina l'evoluzione, che è un articolo della Repubblica del 5/10/2005, ma io ho un altro articolo,
la notizia è deformata.
Ah, sì.
In realtà il bastone si deve dare in mano a qualche antropologo o qualche...
Sì. No, adesso lo sto sfogliando velocemente, anche se non la trovo non è importante. In pratica la notizia dice che anche gli animali hanno sentimenti, piangono, ridono, si divertono, sono contenti, sono felici. La stregoneria questo l'ha sempre saputo, cioè, io capisco che la gente stia accorgendosi adesso di questo, la gente, calma, alcuni antropologi, prima che arrivi la gente ce ne vuole, però insomma, fa ridere impagnate una roba del genere.
Sì, beh, sai, basterebbe soltanto smentire il fatto stesso della Sfinge, di Edipo e della Sfinge, sai che... Cos'era la Sfinge se non era un essere umano? Cos'era? Eppure Edipo ci va a parlare, ne comunica, gli fa un indovinello, lo risolve, una volta sconfitta muore. Cioè, o se andessimo all'Odissea, alle sirene, la capacità di ammaliare, di sedurre, di attrarre, cioè, significa che erano capaci di comprendere quando era il sentimento umano.
Vedi, sullo scudo di Ulisse,
i centauri.
Sullo scudo di Ulisse c'era Atena e c'era Marte, no? Perché Ulisse era così. Sullo scudo, sullo scudo di Achille c'era Atena e c'era Marte, perché Achille era così. Sullo scudo di Ulisse c'era il delfino, perché il delfino gli aveva salvato il figlio caduto dalla nave. Cioè, fin da allora si sapeva la capacità degli animali di capire e di intervenire. Dopo adesso li macellano così gratuitamente che fa un po' incazzare.
Romolo e Remolo?
Romolo e Remolo, discorso della lupa.
Senso che tutti quanti gli animali, cioè, che sono presenti, che convivono, che spartiscono il mondo, che convivono con le persone, cioè, è sempre esistito nelle civiltà non monoteistiche questo concetto che gli animali hanno la capacità di interagire con l'uomo.
E gli egiziani non avevano nessun nome per il gatto, eppure il gatto si trovava dappertutto. E allora praticamente le elaborazioni monoteistiche erano che il gatto non valesse niente per gli egiziani. Dopo trovano di qua, trovano di là, si sono accorti che il fatto che non avesse un nome era che era così importante che non servivano nomi per definirlo. Poi pensa che cambiamento di mentalità che c'è. Cioè, dal fatto che non troviamo i nomi del gatto, per cui il gatto non è, a quanto invece è importante.
Sì, ma se tu devi aggiungere il fatto stesso anche dei racconti mitologici, la presenza di animali è talmente consistente, talmente forte. Se voi pensate ad esempio ai sistemi di comunicazione delle ninfe che prevedevano che i messaggeri di certe ninfe fossero le api. Di conseguenza ogni ape poteva essere un messaggero di una ninfa e perciò andava considerata, perciò aveva un valore importante in quanto comunicava. Cioè, questo è sempre appartenuto a qualsiasi mitologia, soltanto il monoteismo li ha considerati privi di anima, li ha resi oggetti e insignificanti, d'altronde l'hanno fatto anche con gli uomini, insomma, tanto meglio con gli animali.
Va bene Francesco, sono le 15.50, non abbiamo fatto nessun articolo di rassegna stampa.
No, posso rubarti un attimino...
Ma anche due me ne rubi.
No, ecco, sapete che c'è una notizia che ogni tanto riemerge dai giornali, che è la storia della prostituzione. Ci sono forti polemiche anche qua appunto nel Veneto. Beh, alcuni anni fa un ragazzo di Treviso fermato a Venezia che andava a prostitute, di fronte al disonore si impiccò. Recentemente i vescovi veneti contengono a sostenere che c'è la necessità di punire anche i clienti delle prostitute. Ci sono molte polemiche sull'immigrazione, però quello che si nota dell'immigrazione è che chi arriva con i barconi in condizioni così disagiate sono gran parte uomini. Però se noi percorriamo la strada del Veneto dedita alla prostituzione notiamo che la presenza femminile è altissima. C'è un certo sacerdote, un certo Don Benzi, che va in televisione, che viene fatto vedere, che aiuta i disagiati. Il stesso Don Benzi che va a dire che i satanisti uccidono 20 bambini all'anno sacrificandoli a Satana.
Questo Don Benzi... faccia la polizia che non è, cioè abbiamo servizi segreti, no? Cioè Don Benzi come servizio segreto sa che ci sono 20 bambini sacrificati, la polizia di Stato con tutti i suoi servizi segreti non sa niente.
Questo Don Benzi è considerato un eroe perché aiuta le prostitute a riscattarsi. Vabbè, e domandiamo, ho fatto domanda, da dove, a parte che se la domandassi se è fatto, sono le prostitute, se qualcuno che fa cliente delle prostitute, significa che c'è una richiesta, c'è una domanda e c'è un qualcosa che adesso è affrontato. Vabbè, questo è un problema più ampio, perché appunto le turbe sessuali le ha create il monoteismo. Ma da dove arrivano queste prostitute? Don Benzi che corre e che fa le lacrime, che chiede i contributi, che chiede il sostegno, la solidarietà, che chiede i soldi, le chiese cattoliche e protestanti che andiamo ad aiutare questi disagiati. Ah, prendiamo il Corriere della Sera, non prendiamo un giornale sconosciuto,
scandalistico.
Corriere della Sera, sabato 15 ottobre, non secoli fa, 2005, non secoli fa. Articolo: l'allarme di Monsignor Gioba al Sinodo, la Chiesa recluta in modo discriminato le giovani donne. E io volevo ricordare quante donne sono arrivate dai paesi del terzo mondo, dall'India, grazie a quel mostro di Madre Teresa di Calcutta. Ma l'articolo riporta tra le frasi, fra virgolette, poi c'è una citazione: dall'Africa per diventare suore finiscono in strada. E io vorrei leggervi per intero l'articolo del Corriere della Sera, per far capire che non è la parola mia o quella di Claudio. Città del Vaticano. La denuncia arriva nel mezzo del sinodo dei vescovi in Vaticano. È il nigeriano Felix Adeos Job, arcivescovo di Yavadan, che parla e non lascia spazio a equivoci. Il rischio di cadere nella prostituzione per le donne che vengono dalla Nigeria e dall'Africa in generale non risparmia nemmeno le religiose. Anzi, dice il vescovo, aperte virgolette, sono molte le donne africane che, giunte in Europa e in America per dedicarsi alla vita religiosa, non si adattano a questo nuovo ambiente e cadono vittime delle persone e delle situazioni, diventando corpo spezzato di Cristo, chiuse virgolette. Dice proprio così Monsignor Nigeriano, corpo spezzato di Cristo, e implora di guardare a questa situazione con amore e compassione, aperte virgolette. Parla sempre questo vescovo. Le giovani religiose vengono sradicate, e io rimarco sradicate, dalla loro cultura e dalle loro tradizioni e trapiantate in Europa e in America, dove spesso sono sopraffatte dal clima, dalla cultura e dalle usanze, e allora vengono espulse dalle istituzioni. Inevitabilmente molte di loro cadono in seguito vittima delle persone e delle situazioni, chiuse virgolette, parla sempre un vescovo. Ma le parole di Job non si fermano a una pura denuncia. Punta con decisione il dito contro le modalità di reclutamento. Cioè, lui le recluta e poi si lamenta come vengono reclutate. Aperte virgolette, questo è un inciso mio. Aperte virgolette, in questi tempi la diminuzione del numero di religioni dell'antica Chiesa e il desiderio di sopravvivenza e di continuità hanno portato a reclutare in modo indiscriminato le giovani donne nei territori di missione, chiusi virgolette. Il vescovo della Nigeria ha posto anche il serio problema dell'immigrazione e il vescovo di tutto il mondo ha chiesto espressamente di occuparsi della cura pastorale degli immigrati religiosi. Ecco, io mi fermo qua per quanto riguarda questo discorso delle suore. Cioè, allora, le deportano, come la deportazione degli schiavi, le portano in Europa, e una volta che non si dimostrano brave pecorelle, vengono abbandonate, nessuno si impegna più di portarle nei loro paesi, e pensate che il termine sradicamento non l'abbiamo usato noi, né che fosse contro la Chiesa Cattolica, l'ha usato un vescovo, e ha detto che questo viene fatto perché la Chiesa ha bisogno di sopravvivere, e di conseguenza ha bisogno di nuove pecorelle. E allora, quando vi viene detto di firmare l'8 per 1000, pensate a cosa può succedere, che il vostro contributo, come nei territori di missione, serve a portare nuove prostitute sulle vostre strade, e significa anche che quelle poveracce che vengono rubate alla loro cultura, alla loro terra, che vengono deportate, il termine lo usa un vescovo, vengono sradicate, gli viene cancellata la loro storia, diventano soltanto delle schiave, vengono portate qua per diventare suore, e una volta che si dimostrano inadeguate, nessuno si occupa più di loro, perché non si sono sottomesse alla parola di Cristo, non si sono sottomesse alla volontà criminale della parola di Cristo, e vengono abbandonate. e poi se finiscono sulle strade c'è un bravo Don Benzi che pensa alla loro salvezza, che pensa a recuperarli, e poi c'è un bravo Don Benzi che vi viene a chiedere i contributi per la comunità Giovanni XXIII, la comunità del Papa Buono, del Papa che ha fatto un documento per difendere i preti pedofili.
Anche queste sono organizzazioni segrete, tanto per essere chiari.
Sì.
Cioè sono manifeste ma sono segrete allo stesso tempo. Ricordatevi sempre questa ambivalenza, essere manifesti ed essere segreti. Se si è manifesti si nasconde meglio il segreto, se si è segreti si può essere scoperti. Per cui guardatevi attorno un po' alle cose e imparate a essere voi stessi.
Sarebbe appunto da farsi la solita domanda: ma perché i vigili urbani, la polizia, che sono così bravi a rincorrere dei mercanti, degli ambulanti abusivi, e nessun sacerdote che si occupa di questa tratta di schiavi viene multato? Non dico, cioè, non pretendo, sai, anche, ma una multa. Beh, ma perché la legge sull'immigrazione non viene applicata anche a questi sacerdoti?
Allora c'è una.
No, è una domanda retorica,
sì,
però.
Appunto, quando hanno fatto questa legge, adesso non so se appartiene a questa legge o a un'altra perché non ho i dati qui, ma c'è un paragrafo in cui la Chiesa Cattolica può importare bestiame, cioè leggi persone, dai paesi extracomunitari, no? E questi possono entrare in Italia e vengono forniti documenti fin tanto che stanno nella chiesa. Quando queste persone, suore o preti, se ne vanno dalla chiesa, vengono automaticamente espulsi come immigrati. Per cui in pratica la Chiesa Cattolica ha un'arma di ricatto rispetto alle persone del terzo mondo, e che è vergognoso che lo Stato abbia concesso alla Chiesa Cattolica quest'arma di ricatto. Cioè noi abbiamo terroristi come Scola, terroristi come Mattiazzo, terroristi della CEI che trafficano in bestiame umano alla faccia della Costituzione, alla faccia delle leggi, e qualcuno gli ha fornito anche direttamente o indirettamente gli strumenti per farlo, cioè il potere per farlo, e questo è veramente un'ignominia sociale, cioè una cosa gravissima. Io mi ricordo che alcune suore arrivarono qui a Venezia, immigrate extracomunità, e la polizia della Questura di Venezia si precipitò a portargli i documenti. Ciò che non ha mai fatto con nessun altro immigrato. E questo è vergognoso, perché significa che la polizia ha avuto comportamenti diversi per soggetti uguali. E questo è illegale, cioè è un comportamento che è illegale rispetto al dettato costituzionale. Che poi la polizia abbia obbedito a delle leggi periferiche o secondarie, questo è un altro discorso. Perché vi ricordo che la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno sempre dichiarato che rispetto a leggi specifiche vale la Costituzione della Repubblica. Pertanto i soggetti immigrati sono sempre uguali, salvo le distinzioni, tutto quello che vogliamo, ma per le istituzioni devono essere comunque sempre uguali.
Ma sai, io penso che sarebbe anche da lanciare un appello a questi, tutti questi scavisti che portano la gente in condizioni del genere: ma perché devono rischiare la vita? Diventano dei bravi sacerdoti e ne possono importare molti di più e senza problemi, non rischiano il mare mosso.
Per me sono ignoranti come età.
Cioè, nel senso, non rischiano il mare mosso, non rischiano le denunce, non rischiano l'arresto, non rischiano il sequestro del gommone. Si diventano tutti bravi sacerdoti e sicuramente i loro affari andranno meglio.
Francesco, guarda che qualcuno sta già tremando perché gli hai scoperto il gioco. Cioè, non sei tu il primo che arriva, sono già arrivati.
Sì, sì, no, ma
poi non ti preoccupare, fra 5-6 anni arriverà anche qualche poliziotto.
Sì, no, ma questa frase, cioè, io ho letto proprio per questo articolo, perché
o pubblico ministero,
sì,
se
no,
vuoi,
ma io lo voglio ricordare, cioè,
specifico.
È divertente perché nessun uomo politico, neanche degli uomini politici che fanno campagne sull'argomento, hanno preso un articolo del Corriere della Sera e siano intervenuti per questo senso.
Ma scherzi, cioè noi siamo arrivati a un punto in cui sembra che quasi i politici facciano la gara, cioè, se non fosse stato per la crisi economica questi non avrebbero neanche fatto pagare l'ICI per questione di commercio alla Chiesa Cattolica, insomma, cioè, è stata solo la crisi economica che li ha fermati.
Sì, no, ma pensiamo che il Corriere della, cioè, non è la no, posso capire un politico dice vabbè, non do retta a quello che dice Claudio Francesco, vabbè, è una sua scelta, ma qua ci troviamo di fronte a un quotidiano, il maggiore quotidiano italiano, il concetto il più autorevole, il più sicuro, il più fondato, che titola il titolo è aperti virgolette dall'Africa per diventare suore finiscono in strada, chiuse virgolette. Io mi chiedo perché ad esempio tutti i comuni non fanno qualcosa e vanno a vigiliare da dove arrivano queste prostitute che sono sulle strade. Cioè, e poi logicamente i vescovi viventi vengono a chiedere che i clienti delle prostitute devono essere puniti.
No, i vescovi dovrebbero andare in galera perché loro stuprano bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Per cui cioè, quello dei vescovi e delle prostitute è una cosa irrilevante. Cioè, noi siamo all'attività di vescovi, che è un'attività eversiva rispetto al dettato costituzionale, rispetto alla società civile, cioè un'attività terroristica. Perché, torno a ripetere, sparare nella psiche dei ragazzi è infinitamente più grave che sparare ad Aldo Moro, che vi piaccia o non vi piaccia.
Allora, pensate, se un vescovo dice, aperte virgolette, le giovani religiose vengono sradicate dalla loro cultura, cosa succede ai ragazzi che vanno negli oratori? Cosa avviene in tutti quanti quei ragazzi che i genitori, in maniera stupida, li mandano all'interno degli oratori?
I genitori ammazzano i figli.
Cioè, ma vedete, se non si ha problemi nel prendere una persona di un'altra cultura, di un altro paese, di sradicarla, quel termine usato da loro, di sradicarla, di portarla in questo paese, di abbandonarla, rendetevi conto con quale cultura, quale insegnamento possono dare ai ragazzi che vanno negli oratori. Cioè, la mentalità della schiavitù è presente.
Allora, posso andare io adesso?
Sì, era...
Quello di spostare sulla scacchiera i pezzi marci e colpire e colpiti dalle accuse più gravi era il metodo scelto dagli arcivescovi per mettere a tacere gli scandali. Sto leggendo dalla Repubblica del 13 ottobre, non è passato molto tempo. Era il metodo scelto dagli arcivescovi per mettere a tacere gli scandali insieme con qualche forma di risarcimento in danno alle famiglie colpite dai predatori clergi vestiti da prete. Fino al 2002, quando la tragedia dei preti pedofili esplose incontenibile a Boston, vi ricordo che noi ne avevamo già parlato nel 1996 che stava per esplodere, proprio da questi microfoni, pedofili esplose incontenibile a Boston, portando la curia quasi alla bancarotta finanziaria, oltre che morale. La diocesi di Los Angeles, la più estesa d'America, con 5 milioni di fedeli sui 60 milioni di cattolici americani, aveva già sborsato 10 milioni di dollari, una piccola somma, ricordando che il primo caso registrato di silenzio comperato risaliva al lontanissimo 1935. Ma la collaudata e triste formula manzoniana del sopire e sedare è stata spazzata via dall'uragano che si abbatté nel 2002 su Boston, altro capisaldo dell'America cattolica, sulla costa opposta, dove 500 preti furono accusati di pedofilia, uno condannato al carcere per violenza carnale su bambini e un assegno da 100 milioni di dollari è stato pagato per danni alle famiglie. Un conto che potrebbe impallidire davanti al risarcimento, davanti al disastro che queste ultime rivelazioni prospettano a Los Angeles. Lo scorso anno la diocesi di Orange Country, sobborgo losangeliano, è stata condannata a 100 milioni di danni per gli 85 casi di pedofilia provata in tribunali. Dal 2002 le denunce, sicuramente stimolate anche dal successo dei precedenti e dalla sostanziosa ricompensa, sono lievitate. 126 sacerdoti e altrettanti diaconi e personale non ordinato, per un totale di 250 dipendenti della arcidiocesi di Los Angeles, sono stati denunciati e gli avvocati di parte stimano in 500 milioni il possibile payoff, il conto finale. Ma neppure la sezione di Boston, dove la resistenza passiva del cardinale Lowe servì soltanto a ingigantire lo scandalo e a turbare il gregge, è stata imparata a Los Angeles, dove ancora si è tentato di insabbiare. La curia aveva ammesso che ancora 4 sacerdoti riconosciuti pedofili sono in attività, ma quando cassetti dei segreti si sono aperti e i documenti sono stati pubblicati sul sito dell'arcidiocesi, si è scoperto che sono il doppio, 8. Eppure anche queste rivelazioni non sarebbero che uno sguardo dalla serratura, sostiene l'avvocato di querelanti, che ha avviato, che ha ovviamente interesse a dirlo. La sola certezza è che questi casi che feriscono la Chiesa Cattolica Americana, per ora soltanto quella americana nel cuore della propria missione più cruciale, l'apostolato presso i bambini, aumenteranno, perché in ogni diocesi, da Boston a New York, a Milwaukee, a Miami, a Dallas, le denunce si accumulano e le proteste di quella intolleranza zero promessa da Giovanni Paolo II non convincono, non dissipano le nuvole di ansia presso i genitori. Non quando leggono il dossier oggi pubblicato da padre Richard Henry, denunciato dalle suore presso la chiesa del Santo Rosario, che avevano informato garbatamente il vescovo delle sue eccessive predilezioni per i bambini. Andò in prigione nel 1993, ma soltanto 2 anni or sono, nel 2003, venne finalmente espulso dalla Chiesa Cattolica Romana, creando l'impressione di essere più intenta a estirpare i peccati della società civile che a modificare se stessa. Questo è articolo della Repubblica, giovedì 13 ottobre 2005. Quando la Polizia di Stato e la magistratura decideranno di alzare in maniera seria i coperchi della Chiesa Cattolica in Italia ed agire con i mezzi che hanno a disposizione, l'America impallidirà, sarà santificata rispetto alle porcate avvenute in Italia, volute, organizzate, decise dal criminale assassino pederasta Ratzinger. Questo criminale assassino che dovrebbe essere in galera anziché esaltato, anziché apparire in televisione. I mezzi la magistratura li ha, i mezzi la Polizia di Stato li ha. Certo, serve la spinta sociale, serve una presa di coscienza civile affinché questo non avvenga mai più.
Sì, beh, sai, abbiamo avuto una dichiarazione su cui pochi hanno protestato, hanno alzato la voce. Quando il signor Ratzinger ha dichiarato i diritti creati da Dio, non dallo Stato. Noi che siamo sempre stati sostenuti che quello di cittadino, di appartenere a una comunità, è fondamentale che la comunità, lo Stato, danno le proprie regole, le proprie scelte. Il fatto che dire che i diritti di una persona non gli appartengono, non sono propri, non sono inste nella persona, ma che derivano dal creatore.
Ti faccio osservare, Francesco, che adesso sono le 16:09 minuti e che noi abbiamo soltanto 20 minuti di trasmissione. Per parlare di sta roba dovremmo fare 18 ore di trasmissione, anche per cominciando dai diritti civili, dall'illuminismo e da tutto il resto. Vai, tranquillo, Francesco.
Vedo che tu lo vedi che è un argomento
No, vai tranquillo, vai.
Faccio un passo indietro. Sì. Che così facciamo comprendere. Siamo partiti dal richiamo dei genitori che mandano i propri figli negli oratori per cercare di dargli un'educazione, dargli dei valori. Sappiamo che in realtà se c'è un qualcosa che è negativo per un bambino è frequentare un oratorio, soprattutto che vada in un oratorio per avere il catechismo. Il che significa che i genitori non sono attenti ai bambini. Prendo dal Corriere della Sera una notizia. L'ambiente fa le somme prima di 5 anni. In età prescolare sono già sviluppati la conoscenza e il valore dei numeri. E ora, rendetevi conto che noi abbiamo scoperto adesso...
Loro hanno scoperto
sì,
adesso?
Cioè, loro, io parlo come cultura occidentale, che i bambini sono intelligenti, che hanno una capacità... che addirittura sono capaci di fare conti, di conoscere, di avere un'idea del valore dei numeri prima di andare a scuola. Eppure qualcuno è fondamentale, dice che per questi bambini è importante che imparino l'amore del criminale Gesù Cristo. È importante che vadano in oratorio per imparare le lezioni.
È importante che dicano, hi Hitler, sì buona, sì Dio, sì Gesù. Cioè, siamo la stessa roba, più
però
o meno.
I genitori che non si sono accorti di questo, certamente sono stati rendersi drogati, alterati, dal pensare che questi poveri bambini, che prima di 5 anni sanno fare i conti, hanno il peccato originale. E di conseguenza vanno salvati, di cosa vanno battezzati, vanno cresimati, vanno comunicati, gli vanno insegnati i peccati. ma significa anche non avere nessuna attenzione per i propri figli.
Francesco, mia figlia a 2 anni già leggeva, e a 5 anni si è letta La Storia Infinita e si è letta Il Signore degli Anelli.
Sì,
a
ma
5 anni.
Io vedo molte volte genitori che rimprovano, ad esempio, i figli perché non sanno i 10 comandamenti, perché giustamente i bambini trovano i 10 comandamenti cretini e rimprovano perché non sanno cosa è un peccato. A me, se ci fosse un attimino di più attenzione nel comprendere, cioè, almeno invece di leggersi la Bibbia, si vadano a leggere la rubrica Scienza del Corriere della Sera e capiranno che i loro figli non sono dei peccatori e non sono marcati da un peccato originale e che non hanno bisogno certo dei principi religiosi cristiani per diventare degli adulti, ma che basterebbe una loro maggiore attenzione nei confronti di questi ragazzi. Cioè, significa che anche se un bambino prima di 5 anni è capace di comprendere il valore dei numeri, che non è un essere vuoto, che la sua vita non vale perché è stato battezzato, ma in se stesso ha un valore, in se stesso ha un qualcosa, e questa potenza, questa energia che ha dentro il bambino, la società, la cultura, l'ambiente, la comunità dovrebbe cercare di aiutare il bambino, e invece noi assistiamo che le comunità ecclesiali sono impegnate al fatto che il bambino faccia la comunione, il fatto che vada al catechismo, il fatto che impari le orazioni, il fatto che si vada a contrire i peccati che commette.
Questo significa sparare nella psiche dei ragazzi, e questo, se ritorno a ripetere, per me è un atto di terrorismo, di una gravità immane, perché se è vero che un terrorista può farsi saltare con una bomba, può far esplodere, può ammazzare qualcuno, ed è un atto grave che va chiaramente perseguito, però si tratta della persona, cioè si tratta della cosa in quel momento. Ma sparare nella psiche dei ragazzi significa sparare nel futuro della società civile, è per questo che per me significa di una gravità immensa. E non so se riesco a farlo capire, Francesco, questo, ma forse non ne frega niente del futuro, tanto arriverà lo tsunami, arriva la fine del mondo, il pazzo in alto arriva sulle nuvole, ci sarà il giudizio universale, che futuro è? Scusami.
Allora, Claudio si richiama spesso la magistratura, e allora io, sai, la magistratura si dice che chi la critica, che è un qualcosa che difende se stessa, che non ha autocontrollo. Però quando leggo che un magistrato, un certo Luigi Tosti, sotto processo per rifiuto di fare udienze, perché? Perché si rifiuta di applicare la legge sotto il crocifisso. La magistratura non ha avuto problemi nel mettere sotto inchiesta, di processare una persona, non perché ha commesso dei reati.
Guarda che io ho parlato con Tosti, cioè mi ha telefonato. In realtà lui vuole arrivare alla Cassazione, sì. Cioè lui è deciso ad arrivare in Cassazione. E tieni presente che Tosti ha scritto al Presidente della Repubblica, chiedendo al Presidente della Repubblica 5 fotografie da poter esporre nelle aule in cui lui agisce, perché è giusto che nelle aule ci sia il simbolo della Repubblica. Il simbolo della Repubblica è il capo dello Stato, cioè è uno dei simboli della Repubblica, è il capo dello Stato. Per cui già è obbligatorio in certi uffici esporre la fotografia del Presidente della Repubblica, no Francesco, se non mi sbaglio, Polizia, Carabiniera, questo genere. E lui praticamente dice non c'ho fotografie da esporre del Presidente della Repubblica, ha chiesto direttamente al Presidente della Repubblica le fotografie da esporre.
Ecco, una notizia che io ho avuto nel mondo della scuola, qualcuno dice che il Ministero della Pubblica Istruzione si sarebbe attivato per emanare una circolare, io non ho avuto occasione di vederla ancora, in cui si invitano i capi istituto a mettere i crocifissi in tutte quante le aule scolastiche. Chissà perché. Sai, quando si parla di tagli, di spese inutili, penso che si potrebbe tagliare anche su qualche crocifisso e destinarlo all'insegnamento. Penso che se ci fossero insegnati con maggiori sostegni, con maggiori contributi, con maggiori supporti, penso che un crocifisso risparmiato sarebbe meglio per la cultura.
Al di là di questo, insomma, c'è una guerra in corso che poi non li salverà. Più crocifissi metteranno e più sarà il crollo che faranno. Cioè, sappiamo benissimo che possono agire soltanto a livello di Stato, soltanto con le armi, soltanto con le direttive, soltanto con le circolari, soltanto con la violenza. Ma il loro Dio è un assassino, è un terrorista criminale, è uno che dovrebbe stare in galera, dovrebbe essere processato. Se faremo un processo in Norimberga con i cristiani,
comunque,
prima o dopo dovrà essere fatto.
Comunque ricordiamoci un magistrato processato dagli altri colleghi, perché questo dice, giustamente si richiama il valore laico dello Stato, e dice io faccio il mio lavoro, però non voglio quel cadaverino sul crocefisso, cioè quel cadaverino
del crocefisso. Lui ha chiesto anche l'alternativa, ho detto vabbè, volete il crocefisso, benissimo, allora mi esponete anche i simboli ebraici, mi esponete anche gli altri simboli religiosi, cioè lui ha fatto anche le alternative, poveraccio, lui ci ha provato a ribadire quello che è il principio di libertà religiosa e di laicità dello Stato. Si trova a fare una battaglia, voleva addirittura dimettersi, detto, non sta di metterle per piacere, che cazzo, una volta che c'è un magistrato e non è, cioè, cazzo.
E viene processato perché ha chiesto soltanto di poter lavorare senza crocifisso in aula.
Addirittura avevano paventato di fargli un'aula per sé senza crocifisso. Che ha detto queste cose, ghetti no, ha detto.
Andiamo via le telefonate.
Andiamo via le telefonate. 049 700 700 049 700 838.
Sì, ecco, appunto è la dimensione di quello che avviene in Italia, in cui appunto un giudice si trova a essere processato.
Pronto? Ciao Ivano, ciao. Più veloce della luce.
Tutto bene,
tutto bene.
Tutto male. Penso, niente, se praticamente il crocefisso è spae, sentendo il crocefisso è spae, uno che è alieno, veramente, se è alieni, è un casino, cioè nel senso che, insomma, o che te metti il crocefisso, o te metti a mezzaluna, te metti tutto, insomma, a parte quello, insomma. Ho letto l'articolo di Tosti.
Hai letto, sì.
Sì. E dopo passo comunque, non a Nike, alla statua Nike, e ho qua un libro di arte greca.
Vai tranquillo, e la Nike di Samotracia.
Sì, Nike, viene due però qua. Viene,
sì?
Sì. Una alta 2,40 metri, tratta da una nave. Aspetta che mi so segnare. Eccola qua. Dunque, figure di Atena e della vittoria alata Nike, tratte dalla balconata che circonda il tempio di Atena, Nike sull'Acropoli di Atene, circa 410 avanti Cristo, altezza 87 centimetri. Questa. E questa qua...
E quella di Samotracia era molto più alta.
Sì, e questa qua è la vittoria di Samotracia, raffigurata nell'atto di spiccare il volo dalla prua di una nave, era situata nella vasca superiore di una fontana per commemorare una vittoria marinara, circa 190 avanti Cristo, altezza 2,4.
Esatto, e racconto che quella statua fu un regalo di una città a Samotracia, proprio perché Samotracia era intervenuta praticamente in sua difesa.
Sì. E proprio decapitato, vedi, proprio in piedi con coreati.
Sì.
Anche il fatto che sia decapitata è estremamente simbolica.
Sì, molto
capisci?
Importante, più simbolica, perché
Anche perché una faccia vale un'altra, cioè non è che sia.
Sì.
Possiamo mettere tranquillamente la faccia di Francesco o la mia o la tua o quella di chiunque. No, guarda, non ci sta.
Non
vomiterebbe,
ci sta.
Vomiterebbe o rigetterebbe.
Ci sgretolerebbe.
Cioè, i costruttori di campi di sterminio non hanno diritto.
Non esiste.
Non hanno diritto a vittoria.
Niente, altre cose che capivo ora qui ad
quello di Samotracia.
Siamo traccia.
Soltanto che è alta 1,70 m circa, per quasi 3 tonnellate.
Sì.
3 quintali, scusa.
Nel lato di spiccare.
Esatto, è nel lato di spiccare, proprio quella. È anche quel colore, diciamo così, rosa. Rosa che non è bianco, no?
Infatti,
è rosa e colpisce molto.
No, questo qua, il mio libro in bianco e nero, in bianco e grigio, se vede una gamba nuda, diciamo, no? La sinistra.
Esatto.
Dopo, cambiando discorso, qua sulla Repubblica, cioè, è logico che se là, diciamo, gente ancora che va a Cresima a 15 anni, guarda, che se fissano dappertutto, la fissano di San Pietro, sbarca in Vaticano, che se Madre Teresa, Don Bosco, tre episodi.
Sì, Don Bosco era un pederasta, Madre Teresa è caduta da trafficante di bambini, San Francesco era un distruttore della società civile, Sant'Antonio era un macellaio dei catari, San Pietro è un imbecille, cioè, perché oltre che schiavista era anche un imbecille, cioè era qualcosa di osceno, cioè tutti manifestazioni di principi contrari allo Stato, alla Costituzione, allo Stato sociale. Vergognoso, è una vergogna.
Sì, ma che sei una valanga di proprio di edificio, no? Che sì, praticamente sì. La gente, la massa, diciamo, quelli che vede la TV, che guarda la TV, no?
Arriva il volta stomaco, non ti preoccupare che arriva il volta stomaco, tanto fra poco arriva sì, Harry sì, Potter, sì. Poi tutti vanno a vedere Harry Potter, esatto. E almeno potevo vedere un film tranquilli.
Don Firmino, Don Matteo, addirittura quattro, Don Firmino, Il segreto di Fatima, Terzo segreto, tre puntate.
Terzo segreto di Fatima, tanto si sa già che è una cazzata in mano.
Le due croci, Gesù di Nazareth, ma è una spaventosa, una pagina intera veramente, sì, con sì, un applauso sì. Finale di tutti i registi qua e di Rassing, naturalmente quel film il 19 aprile su Carol. Ringrazio chi ha realizzato l'opera che mostra tutto il male del nazismo.
Ah sì, ecco, ma sì. Proprio lui che è stato sì, nazista, appunto, no? Appunto, oltretutto. Sì. Cioè, è vero, vabbè, ma sì, po', sì. Però è così. Cioè, al di là di tutti i ma e i se, le cose stanno così.
Sì.
E il fatto che lui sia diventato Ratzinger, il capo della Chiesa Cattolica, dimostra che c'è stata una continuità. Esatto. E basta, non c'è stata una rottura.
Sì, sì.
Tutti possono fare delle cose diverse o strane, tutti possono aver fatto, magari aver rubato qualcosa, ma basta che gli diano un taglio, no?
Sì.
Lui non ci ha dato un taglio, anzi.
Esatto, continua dopo che vede il Gesù femminista di Jane Fonda.
Cavolo, Gesù femminista, ma no?
Dice Jane Fonda, oggi studio i Vangeli, nessuno come Cristo ha saputo celebrare la grandezza delle donne.
Certo, certo, certo. E infatti tutti quanti sfugge che è stato arrestato quel ragazzino nudo, vero? Nessuno lo dice.
Sì, ma tutti quanti, se fa volta Gabbana, tipo sì, sì. La Fallaci, sta qua in fondo, era la passionaria.
Sappiamo, sì, ma è giusto che sia così, sai, in fondo quello che è il condizionamento educazionale della esatto. Prima infanzia, con l'età dopo tende ad emergere se uno esatto. Ha fatto un lavoro.
Sì. Invece come me che piangeva ogni giorno quando avevo l'asilo, che mi portava l'asilo, era un lago del lacrime, del sangue del lacrime che mi portava dentro, sentivo quell'odore del suore marse, di attaccapanni piccoletti, di sì, attaccapannini piccoletti, sentivo che proprio niente, era una repulsione, e ogni giorno c'era pianto, piangevo, tornavo in rio, mi buttava dentro. Però ancora che sono ancora tosi, insomma, non so, a 15 anni va a credi, ma non so, insomma.
Ma genitori sì. Che si sono arresi più che altro.
Sì, vabbè, ma una volta a Crisma faceva prima penso, non so, ma 10-11 anni, non so.
Ivano,
non mi ricordo.
Io mi arrendo davanti a questo immenso.
Sì, sì.
Posso tentare di salvare, di cercare di mettere insieme quello che posso mettere insieme.
Sì,
ma
sì, sì.
Non posso fare.
Ma veramente
altro.
Te asse un po' 15 anni, insomma, che va ancora a credere, ma non so
niente. Va bene, dai.
Va bene, va. Ci sentiamo.
Ciao, Ivano.
Ciao.
Auguri e buona giornata. Ciao, ciao.
Ma è d'altro,
pronto?
Sai.
Pronto, Gian Paolo.
Ciao. Bello.
Ciao, Francesco.
Ciao.
Claudio.
Mi abbassi la radio?
Sì,
c'era.
Certo.
Grazie, scusa.
Pensavo ai misteri, no?
Sì.
Nessuno è in grado di darmi delle spiegazioni su dei misteri. Io dico una cosa, di fronte a un albero che ha 800 milioni di anni, perché i primi amebe, muschi, eccetera, hanno 800 milioni di anni, i virus 3 miliardi di anni, io, Homo sapiens, Homo erectus, 10.000 anni e via dicendo, no?
No, non è vero.
Cioè, 10 milioni di anni l'Homo erectus, no? Ora dico io,
nella forma di erectus,
l'albero ha bisogno di parlare, di avere la coscienza.
Ce l'ha?
Questo io mi chiedo. Non ha bisogno, perché ha già superato tutto.
Ce l'ha la coscienza, l'intelligenza, la
coscienza. Certo, ma è così.
Che la esprime a modo suo.
No, ma io dico una cosa, che i misteri per me sono delle bugie tremende, perché non ci sono misteri in natura, ci sono conoscenze, e a che livello? Scientifiche, solo che io, uomo, Homo erectus e voi sapiens, non ho la capacità, non ho il carburante per arrivare a comprendere quello che è la scienza della natura.
Ma io la arrivo e la mi fermo.
Certo, ma è inutile dire i misteri, sono delle puttanate, ma delle bugie
sì.
Tremendi i misteri. Non esiste il mistero, esiste la bugia.
Sì, esiste la voglia di ingannare.
Di ingannare. Perché, in definitiva, la scienza è infinita, non la mia, ma la scienza oggettiva, la scienza teorica, la scienza è infinita, sono io che sono finito, che a un certo punto fino a là arrivo e progressivamente andrò un po' più avanti, ma avere la meta, avere l'arroganza di avere il principio e la fine, cos'è questo principio e la fine? Cos'è un principio e una fine? Cos'è?
Sì,
quello che io non so, e ora mi taccio e dico, aspetto. Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao. Sono tante cose che dicevano i pitagorici dicevano che gli dèi erano nati, naturalmente venivano presi in giro da Aristotele, diceva che gli dèi sono eterni, sono sempre esistiti. Vabbè.
Se poi esistono trasformazioni che sono anche un'altra cosa, però sai, bisogna intendere cosa significa anche nati per quanto riguarda il contesto, se noi lo diamo nel valore occidentale contemporaneo è un'altra cosa.
Sì?
Mi senti?
Certo.
Sì, Luciano da Mestre, vorrei dare un'informazione. È appena uscito un libro di Michel Onfray, per caso.
Sì, trattato di etologia, sì.
Bellissimo, ecco, e su Sky... canale 142, il 25 di ottobre alle 10, che sarà una sua intervista. Quindi se vogliamo ascoltarla e vederla, e consigliare anche la lettura di questo libro, che è molto bello, che dà tante risposte agli argomenti che tratta.
Sì, ma infatti avevo letto la recensione del Corriere della Sera di questo libro, già alcune settimane fa ne avevo già parlato, facendo la recensione del libro.
Lo capivo, e anche sull'Unità, che stagioni fa una pagina intera dedicata a questo libro qua. Esattamente... martedì è il 20 settembre, sì, un mese fa circa.
Ok. Comunque ripeti l'appuntamento su Sky, quando è?
Il 25 di ottobre, quindi fra pochi dei giorni, alle 22, con la traduzione di... Aspetta, che ho l'articolo qua, che non lo trovo adesso. Dove è che ho? Eccolo qua. Chiara Veltri, non so se conosce.
No, non conosco, beh, ma la traduzione
Comunque è canale Cult Sky 142, 25 ottobre alle 22.
Perfetto.
E tratta proprio di questo argomento, del suo libro, insomma, che è veramente molto interessante, ha tutte le risposte, mi pare, anche della trasmissione di Ancuo, insomma.
Perfetto.
Ok.
Grazie.
Grazie infinite. Ciao.
Sì, perché appunto chi ha Sky è appunto la
Francesco, dimmi un po' di cosa parla quel libro e dopo chiudiamo la trasmissione.
Quel
libro di che ha parlato il nostro...
Scusate. È un trattato di etologia ed è ben fatto. Praticamente questo testo è una critica complessiva a tutto il monoteismo, cioè nel senso che prende l'Islam e l'ebraismo, e soprattutto se la prende con la figura di Cristo, e soprattutto dice che è ora di finire quei laici che trovano qualcosa di positivo nel cristianesimo.
Perfetto.
È un testo che io consiglio, anche appunto se il titolo può essere fuorviante, se anche l'autore si dichiara ateo, però individuato quali sono i problemi.
Alvise qui, noi vi salutiamo, lasciamo i microfoni ad Alvise e a risentirci alle ore 19, cominceremo le correnti vegetative e parleremo anche un po' di sesso, un po' di cose, visto che fa sempre sesso, va sempre bene. Ciao a tutti. Ciao.